Perché le montagne hanno una forma diversa? Come si sono formate le stelle? Come mai il sole al tramonto diventa rosso? A queste domande e a tante altre, oggi è molto semplice rispondere, grazie alle ricerche e agli studi di scienziati che hanno scoperto e stabilito il perché e il per come dei fenomeni della natura. Ma quando l'uomo non disponeva di strumenti tecnologici, quali risposte si dava alle domande sul mondo? Semplice. Inventava delle pseudospiegazioni che attraverso situazioni immaginario fantastiche potevano rassicurarlo. Ecco allora che nascono i miti. Questo libro raccoglie alcuni miti greci, ognuno con una sua particolarità, ma il più bello è quello che a te piacerà di più. Le storie di Nonno Fofò. Ares, dio della guerra. Poseidone, dio del mare. Era, dea della maternità. Efesto, dio del fuoco. Atena, dea della sapienza. Zeus, il capo supremo. Hermes, il messaggero degli dei. Afrodite, dea dell'amore. Artemide, dea della caccia. Apollo, dio del sole. Dedalo Icaro, in volo per sempre. Personaggi. Minosse, Dedalo, Icaro, Minotauro. Mitica Grecia, di Grazia Mauri. Edizioni didattiche Gulliver. Icaro. Si sentiva come un canarino in gabbia, prigioniero, senza libertà, e non vedeva l'ora di poter scappare per tornarsene in quella che considerava la sua città, Atene. «Padre, quando potremo partire da quest'isola?» Suo padre, Dedalo, camminava avanti e indietro nella lussuosa stanza nel palazzo reale, che prima gli era sembrata una meraviglia, ma che ora considerava una prigione per lui e per il figlio. Odiava quelle mura, le colonne e le finestre che si aprivano sul mare, odiava il palazzo di Cnosso e odiava Minosse, che non gli permetteva di lasciare l'isola di Creta. «Lo sai che non ci è permesso partire. Non tormentarti e non tormentare me con domande per le quali io non ho risposta.
Ma padre, non voglio passare tutta la mia vita in questa stanza. Io voglio navigare, viaggiare verso terre che non conosco».
Dedalo capiva bene i desideri del figlio, ma niente poteva fare per accontentarlo.
«Maledetti me la mia arte!»
si diceva a volte, quando nel cuore della notte sentiva ancor di più di essere ostaggio di re Minosse. Diversi anni prima aveva accolto la richiesta del ricco re di Creta come una fortuna insperata.
«Minosse mi ha convocato a corte. Vuole proprio me per costruire qualcosa di unico e di speciale»,
aveva detto a tutti. «Che grande opportunità! Chiamato come ingegnere sull'isola più ricca di tutto il Mediterraneo. L'isola alla quale anche Atene era sottomessa e versava tributi. Dopo quel lavoro, ne era certo, i suoi progetti sarebbero stati richiesti da tutti e pagati profumatamente. La gente avrebbe fatto la fila per accaparrarselo e poter dire: questa casa è stata progettata dal grande Dedalo, quello stesso Dedalo che ha servito re Minosse il cretese. E lui avrebbe guadagnato una fortuna». Aveva preparato strumenti e attrezzi in fretta e furia. Ad accettare lo spingevano l'idea della ricchezza e della fama. Solo all'ultimo momento si era fermato a chiedersi come mai Minosse
avesse scelto proprio lui. Non c'erano ingegneri a Creta. Poi si era detto che probabilmente il re cercava il migliore tra gli ingegneri e Dedalo voleva credere, ad ogni costo, di essere il migliore. Sulla porta stava suo figlio Icaro, un bambino dai grandi occhi curiosi.
«Padre, portami con te a Creta!» aveva chiesto con un tono tanto supplichevole da non ammettere un no come risposta.
Così Dedalo l'ingegnere e Icaro suo figlio erano partiti dal porto di Atene e dopo una tranquilla traversata erano approdati a Creta. A bocca spalancata ne avevano guardato le meraviglie. Accolti dal re Minosse come ospiti graditissimi, erano stati condotti a palazzo. Icaro era stupito da ciò che vedeva: pareti di prezioso color porpora, colonne enormi, tappeti e ori, servi e schiavi in quantità esagerate.
«Benvenuto, Dedalo. Se non sei troppo stanco del viaggio, gradirei parlare con te adesso, prima della festa che ho dato ordine di preparare in tuo onore», aveva detto re Minosse.
E Dedalo aveva chinato la testa per la prima volta al volere del re. A tu per tu Minosse aveva subito messo in chiaro le cose. Non gli servivano costruzioni grandiose, né un tempio in onore degli dei, né una palestra per la tauromachia, e non voleva una torre alta come quella di Babele.
«Voglio una prigione dalla quale sia impossibile fuggire», aveva detto il re.
Dedalo si era morsicato la lingua. «Una prigione? Tutto lì? E che gloria c'era a progettare una prigione?» Minosse, che aveva intuito il suo sconcerto, si affrettò a rassicurarlo.
«Deve essere una costruzione straordinaria per un prigioniero straordinario».
«Per chi?» aveva chiesto Dedalo.
«Per il Minotauro»,
aveva sussurrato Minosse. Dedalo era impallidito. Il Minotauro. Solo a sentirne il nome i denti battevano e le gambe tremavano. Il Minotauro, quell'essere mostruoso dal corpo di uomo e dalla testa di toro, predatore crudele, goloso di carne umana. Dedalo era scosso dai brividi. Forse portare il giovane Icaro in quel palazzo non era stata una bella idea. Minosse non si era scomposto davanti alla paura evidente che Dedalo stava provando. Per lui il Minotauro non era un orribile mostro, era un problema e basta.
«Ingegnere, io voglio che tu costruisca una prigione senza sbarre e senza celle, ma dalla quale il Minotauro non potrà mai uscire. Mai! Hai capito?»
Il tarlo della preoccupazione cominciava a rodere nello stomaco di Dedalo. Forse accettare quella chiamata non era stata una buona idea.
«Padre, cos'hai?»
aveva chiesto Icaro davanti al banchetto offerto in loro onore, vedendo che il padre non riusciva a inghiottire neppure un'oliva, non riusciva a bere neppure un sorso di vino.
«Sembri preoccupato. Il re ti ha chiesto un progetto che temi di non riuscire a portare a termine».
Dedalo aveva cercato di evitare la domanda del figlio, poi di rimandarla un altro momento e infine aveva dovuto accedere all'insistenza di Icaro.
«Dovrò costruire una prigione per il Minotauro», gli sussurrò nelle orecchie.
Icaro era sbiancato. Anche per lui, come per molti ateniesi, bastava la parola per sentire la paura stringergli la gola e togliergli il respiro. Ogni anno dalla città di Atene partiva una nave diretta a Creta con 7 bambine e 7 bambini, non più vecchi di 10 anni, che non avrebbero mai più fatto ritorno alle loro case.
«Sarebbero finiti mangiati dal mostro!»
La mattina successiva al banchetto, Dedalo affidò Icaro a uno schiavo cretese perché lo portasse a fare il giro dell'isola e si mise al lavoro. Era un ottimo architetto. Le idee che aveva prendevano forma nei disegni che tracciava prima sulla tavoletta di terra morbida e poi sulla pergamena.
Una prigione senza porte, andava ripetendo a se stesso. Una prigione senza porte.
Per qualche giorno Dedalo aveva camminato su e giù per i giardini del palazzo, immerso nei suoi pensieri. Poi si era messo a disegnare. Icaro lo aveva guardato da lontano, nei lunghi pomeriggi che passava tra un gioco e l'altro, in compagnia degli altri bambini del palazzo.
«Non disturbare tuo padre»,
gli ripeteva lo schiavo cretese ogni volta che Icaro si avvicinava troppo a Dedalo. Finalmente l'ingegnere aveva consegnato al re un progetto nuovo, inconsueto e straordinario. Il re ne era rimasto piacevolmente sorpreso.
«Magnifico lavoro, Dedalo! Costruzione eccezionale e insolita! Che nome ha la tua idea?»
«Si chiama Labirinto.
Il prigioniero sta nella camera centrale e tutto intorno si sviluppano grovigli di percorsi che si intrecciano e confondono e la via di uscita diventa irraggiungibile.
Bravo, ingegnere! Il tuo labirinto è una prigione senza porte, proprio come io ti avevo chiesto, inaccessibile!»
Il re si era fermato come fulminato da un pensiero.
«Inaccessibile per tutti, tranne che per te, immagino!»
«Sì,
nei miei disegni il labirinto è contorto, ma nella mia mente, che lo ha pensato, è chiaro come la luce del giorno.» Reminosse non aveva aggiunto altro, se non ordinare l'immediato inizio dei lavori, che si protrassero per un anno intero. Mentre Dedalo lavorava, la notizia di ciò che stava facendo correva di isola in isola portata dalle chiacchiere dei marinai. E in tutto il mare greco cresceva la curiosità di sapere com'era quella prigione e se davvero fosse impossibile trovare la via per uscirne. Quando il labirinto fu costruito, Dedalo si era sentito così soddisfatto da chiamare al suo fianco il figlio Icaro.
«Vieni, Icaro, ti mostro i segreti del mio labirinto prima che l'uomo toro ci venga rinchiuso. Tra poco torneremo ad Atene e voglio che ti rimanga il ricordo di questo mio lavoro.»
Non sapeva il poveretto che con quella visita firmava una condanna per sé e per Icaro. Quando Dedalo e Icaro, già con le sacche degli strumenti pronte, si presentarono a Minosse per salutarlo prima di salpare alla volta di Atene, trovarono seduto sul trono un re accigliato.
«Cosa vuoi da me, Dedalo?»
«Il mio compenso
e il tuo saluto, grande re.
La nave che riporterà ad Atene mio figlio e me salperà domani al sorgere del sole.»
«Salperà senza di voi!»
aveva urlato Minosse, sorprendendoli.
«Davvero credi che ti sarà permesso partire?»
«Perché no?» aveva osato chiedere Dedalo.
«Grande ingegnere, stupido uomo! Non ti lascerò mai partire da Creta. Tu e tuo figlio resterete sull'isola per tutta la vostra vita. Siete i soli a conoscere il labirinto. Sapete come entrare e soprattutto come uscire.»
«Non ne faremo parola con nessuno.»
«Un re non può fidarsi delle promesse di un costruttore. Lascia partire almeno mio figlio.» «No! Tu gli hai mostrato il labirinto e di lui posso fidarmi ancor meno che di te.»
«Ma è solo un ragazzo.»
«Proprio perché è un ragazzo. Resterete a Creta tutti e due, per sempre. È la mia ultima parola.»
Così la nave era salpata, senza Icaro e senza Dedalo. Da allora in poi, per padre e figlio, i giorni erano stati uno uguale all'altro, passati a spiare il mare, a passeggiare nervosamente per le stanze del palazzo, a sognare una fuga che era di fatto impossibile. Il giovane Icaro diventava sempre più insofferente a quella prigione dorata.
«Padre, quando potremo partire da quest'isola?»
«Lo sai che non ci è permesso partire, non tormentarti e non tormentarmi con domande per le quali io non ho risposta.»
«Ma padre, non voglio passare tutta la mia vita in questa stanza.»
Dedalo non sapeva cosa rispondere e per sfuggire alla tristezza di Icaro se ne andava a guardare il mare, seduto su uno scoglio abitato solo da gabbiani. Guardava i grandi uccelli marini, liberi di andare e venire con grande invidia. «Fortunati voi», diceva ai gabbiani, «le ali sono la vostra fortuna.» Gli uccelli si tuffavano nel nulla, dalla rocca dietro il palazzo, sfruttavano le correnti d'aria e salivano alti in cielo. Pochi colpi d'ala ed erano già sopra il mare aperto. Dedalo si ritrovava sempre più spesso seduto su quello scoglio a osservare le acrobazie degli uccelli con il fortissimo desiderio di imitarli. Poi un pomeriggio un'idea fulgurante si era fatta strada nella nebbia della tristezza e Dedalo si era ritrovato a sussurrare: «Ali, è solo una questione di ali. Per andarmene da Creta ho bisogno di avere le ali.» Era tornato veloce a palazzo e si era chiuso in camera con il figlio. «So come possiamo andarcene dall'isola», aveva detto.
«Come? Chiedendo pietà al re o scappando di notte?» chiese Icaro.
«Minosse non conosce la pietà e la fuga notturna è impensabile.»
«Come allora?»
«Con le ali, volando come i gabbiani.» Icaro aveva guardato il padre con sincera preoccupazione.
«Padre, hai preso troppo sole? Oppure sei diventato improvvisamente pazzo?»
«È l'unico modo possibile. Ci lanceremo dalla scogliera dietro il palazzo e le correnti d'aria ci porteranno in alto.»
«Padre, noi siamo uomini e non abbiamo le ali.»
«Vero, però io sono un ingegnere costruttore e le posso costruire.» Il giovane Icaro, dopo qualche attimo di stupore, aveva sorriso soddisfatto. Aveva capito ciò che suo padre voleva dire e più ci pensava, più gli pareva possibile che l'impresa riuscisse. Da quella sera, padre e figlio presero l'abitudine di passeggiare insieme lungo le spiagge, di arrampicarsi sugli scogli. Osservavano per ore gli stormi di uccelli marini prendere il volo. Uscivano dal palazzo di Minosse prima del sorgere del sole per ammirare l'alba, per poi tornare nelle loro stanze carichi di penne e piume raccolte qua e là.
«Che se ne fanno di tutte quelle penne?»
aveva chiesto uno schiavo a un altro.
«Ma sembra che Icaro abbia cominciato una collezione», si era sentito rispondere.
Invece, appena il sole calava e sembrava normale ritirarsi nella propria stanza, Dedalo si dedicava alla costruzione di grandi ali simili in tutto e per tutto a quelle dei gabbiani. Icaro lo aiutava. Avevano costruito un'intelaiatura leggera, fatta di rami di salice sottili, leggeri ma resistenti, che Dedalo aveva piegato in un angolo ottuso, seguendo il disegno di un'ala di gabbiano schizzata su una tavoletta. Sopra il telaio l'ingegnere posizionava le penne raccolte e Icaro le fissava facendo colare la cera calda da una candela. Era un lavoro meticoloso che richiedeva molta precisione e non era possibile procedere velocemente. Così, sera dopo sera, padre e figlio passavano le ore del buio a fabbricare ali secondo il disegno di Dedalo. Avevano smesso di partecipare al banchetto serale, ma gli abitanti del palazzo
non si erano impensieriti, anzi, avevano tirato un sospiro di sollievo. Erano stanchi di vedere le facce lunghe dei due ateniesi. Nella solitudine della stanza, Dedalo faceva calcoli e disegni sulle tavolette, spostava penne e le sistemava, non certo casualmente. Penna dopo penna, le ali erano state costruite. All'intelaiatura erano state aggiunte delle cinghie per legarle saldamente alla schiena e alle braccia. «Prova le tue ali, Icaro», aveva detto Dedalo, aiutandolo a stringere le cinghie. Icaro aveva mosso qualche passo nella stanza, battendo l'aria con le ali fatte, occupando tutto lo spazio a disposizione.
«Mi sembra che siano perfette, padre!»
«Prova ancora! Presto verrà il momento giusto per fuggire, e tu dovrai muoverle con sicurezza e abilità!»
«Sosterranno il mio peso?»
«Certo, Icaro! Ho fatto tutti i calcoli necessari!»
«Allora andrà tutto bene!»
«Non avrai paura una volta che i tuoi piedi non toccheranno più terra!»
«Non lo so, padre, non credo! Ma anche se ne avessi, saprò vincerla pur di andarmene da qui!»
«Bravo, figliolo! Ricordati che quando saremo in cielo dovremo sfruttare i venti, andare in alto, ma non troppo vicino al sole, a Febo Apollo. Dovrai muovere le braccia lentamente, su e giù, senza mai fermarti, guardare avanti e respirare con regolarità. E se anche ti pruderà il naso, non te lo dovrai grattare», aveva detto ridacchiando Icaro, che si era sentito dire quelle stesse parole un'infinità di volte. «Non è un gioco, figlio mio, è una fuga, un'evasione. Devi essere serio. Adesso esercitati con le ali, non avrai molto tempo. Appena il mare sarà calmo e il vento leggero, allora voleremo».
Non avrebbe dovuto aspettare tanto, solo qualche giorno. Un mattino, prima ancora che il sole spazzasse via del tutto il buio, Dedalo aveva svegliato il figlio.
«Andiamo, Icaro! È il momento giusto!»
Il ragazzo non si era fatto chiamare due volte. Svelti, calarono le ali, legate ad una lunga fune dalla finestra, ed uscirono.
«Un'altra alba da vedere?» aveva chiesto un soldato di guardia. «Che vuoi, giovane soldato, prigioniero del tuo re? Mi resta ben poco da fare se non studiare gli astri, e il mio ragazzo mi segue e segna i miei pensieri sulla tavoletta di scrittura»,
aveva risposto Dedalo con un sospiro. Il soldato aveva scosso la testa. «Certo che la gente è ben strana. Avesse potuto starsene lui senza far nulla in un palazzo bello come quello di Cnosso, servito e riverito, con cibo e acqua a volontà». Intanto, appena fuori dal campo visivo del militare di guardia, Dedalo e Icaro avevano recuperato il fagotto delle ali e si erano diretti alla scogliera. L'esercizio pratico aveva permesso ai due ateniesi di infilarsi le ali in poco tempo. Sull'orlo della scogliera, ad un passo dal vuoto, Dedalo aveva guardato Icaro.
«Sei pronto, ragazzo?»
E Icaro aveva risposto con un sorriso spavaldo. «Non vedo l'ora!»
«Allora andiamo! E che gli dèi ci proteggano!»
Padre e figlio fecero un passo avanti, oltre la scogliera, e scivolarono nel vuoto. Icaro si era sentito cadere, veloce come mai prima aveva provato. Le orecchie che fischiavano, il cuore che batteva in gola e lo stomaco che faceva capriole. La caduta era così rapida e terrorizzante da impedire la nascita di qualsiasi pensiero. Da lontano gli era arrivata la voce piena d'ansia di Dedalo.
«Le ali, Icaro! Apri le ali!»
Solo allora, e con grandissima fatica, Icaro aveva cominciato a spalancare le ali che il padre gli aveva costruito e fissato al corpo. Erano pesanti, come se il cielo intero ci fosse appoggiato, ma pian piano Icaro
era riuscito a spalancarle. Il vento, soffiando sotto le ali, sosteneva il peso del ragazzo, frenando la caduta e spingendolo verso l'alto.
«Bravo, è così che si fa! Bravo, Icaro! Ora muovi le braccia con lentezza e regolarità!»
ripeteva Dedalo, rivolto al figlio con una calma che non aveva in cuore.
«E quando senti di poter galleggiare nel vento, tieni le ali aperte e riposati galleggiando nell'aria e nel cielo!»
Icaro ubbidì, e subito, come sollevato da una corda invisibile, venne sollevato verso l'alto e sostenuto dal vento. La paura scomparì in un attimo. Icaro muoveva le ali come se davvero le avesse avute dalla nascita.
«Che bello, padre! È bellissimo!» strillava entusiasta.
«Sì, sì, ma non perdere la concentrazione!» gli ripeteva Dedalo.
Volavano sopra il mare aperto. Creta era ormai alle spalle e ancora la costa greca non si vedeva. I marinai delle imbarcazioni, che navigavano in quel tratto di mare, seguivano il loro volo indicandoli con il braccio teso e l'indice puntato, la bocca aperta per la sorpresa. Qualcuno scappava a nascondersi per la paura.
«Perché fuggono quegli uomini?» aveva voluto sapere Icaro.
«Credono di trovarsi davanti a creature divine venute dal sacro monte Olimpo», spiegò Dedalo.
«È vero, sono come uno degli dei dell'Olimpo», rideva il ragazzo. «Volo come Hermes, meglio di Hermes».
«Attenta a quello che dici, Icaro, non parlare così degli dei».
«Ma padre, è vero, noi voliamo, anzi, guarda come salgo in alto,
Icaro!»
«Più in alto di Febo Apollo, lo splendente dio del sole. Sono molto più bravo di lui ad arrampicarmi sulla cima del cielo».
Proprio nel momento in cui Icaro si lasciava andare alle fanfaronate, lo splendido Apollo, dio del sole, irascibile e vanitoso, attraversava il cielo sul carro di fuoco trainato da cavalli alati. Le parole del ragazzo gli erano arrivate chiare alle orecchie. E il dio si era stizzito subito.
«Chi ha la faccia tosta di credersi più bravo di me?»
Guardandosi intorno, aveva visto padre e figlio e li aveva riconosciuti. Icaro volava davvero più alto di lui.
«Vuoi gareggiare con me, umano? Allora raggiungimi, se ne sei capace. Io, Apollo, dio del sole, ti sfido. Vieni a prendermi».
E con un colpo di frusta aveva spronato i cavalli alati a salire ancor più in alto nel cielo. Prontamente Icaro lo aveva raggiunto, mentre Dedalo cominciava a stare in ansia.
«Icaro, non fare pazzie, ti prego, vola più basso!»
«Non posso, padre, sto giocando con il dio sole, una gara in realtà!»
«Quando un uomo gioca con gli dei ci rimette sempre! Torna a volare vicino a me!»
«Ma padre, è solo una gara!» aveva protestato Icaro.
«Atene ormai è in vista, vola più basso, ti dico, e lascia che Apollo vinca!»
Ma Icaro non voleva stare a sentire le sagge parole di Dedalo, voleva giocare. Apollo rideva, mentre con i suoi raggi implacabili colpiva le ali di Icaro, davvero troppo vicine al sole. Il calore di quei raggi avevano cominciato a sciogliere, pian piano, la cera che teneva le penne incollate all'intelaiatura di salice. Una penna si era staccata e, cullata dalla corrente, era scivolata in basso, sempre più in basso, fino a posarsi sull'acqua del mare. Poi un'altra e un'altra ancora. Ad ogni movimento di Icaro una penna si staccava dal telaio delle ali. Dedalo aveva tentato in ogni modo di richiamare il figlio, di avvisarlo.
«Icaro, Icaro, le tue ali vanno a pezzi! Pazzo che sei, allontanati dal sole!»
Ma Icaro rideva mentre rincorreva Apollo nel cielo. Era contento, si godeva i caldi raggi del sole senza minimamente pensare che potevano per lui rappresentare un grave pericolo. E solo quando aveva cominciato a cadere verso il basso
Si era reso conto di essere in pericolo. «Padre, aiuto! Aiutami, non ho abbastanza penne sulle ali per riuscire a volare!» aveva urlato in preda al panico. «Padre, aiuto, aiutami, cosa devo fare?»
Ma ormai era in caduta libera.
«Precipito!»
Dedalo, che niente poteva fare per salvare il figlio, piangeva disperato. Era chiaro che niente e nessuno poteva più far qualcosa per Icaro. Dedalo rimase a guardare, con il cuore in pezzi, il figlio che amava, mentre cadeva in acqua e veniva inghiottito dal mare. E nel silenzio che era seguito, si era sentita la voce di Apollo. «Che sciocchi sono i mortali quando credono di poter essere migliori degli dèi!»